Wikiradio. Rafik Al-Hariri, raccontato da Paola Caridi.
Il corteo di 6 auto percorre una delle arterie del centro di Beirut, nella parte nord della città. È un convoglio importante. Le macchine di scorta servono per la sicurezza di Rafik Al-Hariri, da pochi mesi ex primo ministro, dopo oltre 10 anni alla testa del governo libanese. Alla guida della terza vettura, una Mercedes blindata, c'è proprio Rafik Al-Hariri. Sul sedile accanto, una delle persone a lui più vicine, l'ex ministro dell'economia Bassel Flihan. È il 14 febbraio del 2005, giorno di San Valentino, una ricorrenza laica molto sentita in tutto il mondo arabo. È una giornata tipica dell'inverno di Beirut, luminosa, un po' fredda. Dopo aver partecipato a una sessione del Parlamento, Rafik Al-Hariri passa quasi un'ora al Café Place de l'Étoile, lì vicino. Sono le 12.45, il miliardario libanese chiede di tornare a casa. La sua scorta prepara il percorso. Non è sempre lo stesso, le misure di sicurezza attorno alla figura principale della politica libanese sono ormai diventate molto alte. Le macchine attraversano Ruminet al-Hosn, nel cuore della Beirut finanziaria, e si avvicinano all'albergo Saint-Georges, un albergo simbolo della Beirut da cartolina spazzata via dalla guerra civile. Sono le 12.55, l'esplosione è di una potenza inaudita, il cratere che si forma nella strada ha un diametro di 10 metri e una profondità di 2. Persone, edifici, macchine, tutto viene investito da una carica di quasi 2 tonnellate di esplosivo. Le macchine del corteo sono accartocciate. La conta definitiva dei morti sarà possibile solo alcune settimane dopo l'attentato, che segna la storia libanese del dopoguerra civile. Alcuni feriti gravissimi non sopravviveranno che pochi giorni. Il bilancio è terribile. 22 morti, tra cui colui che era il bersaglio dell'attentato, Rafik Al-Hariri. Anche 5 impiegati dell'Hotel Saint-Georges sono tra le vittime, assieme a 8 persone del convoglio. Il numero dei feriti dà il senso della potenza dell'attacco, oltre 200 persone, per la precisione 226. La scena che si presenta ai soccorritori e ai cittadini di Beirut è simile a quella prodotta da un terremoto.
A memoria di libanese, nessuno a Beirut aveva mai visto una folla simile. 150, forse 200.000 persone giunte da ogni parte del paese, di ogni religione, di ogni etnia, di ogni partito. Rafik Hariri e i suoi 7 uomini di scorta sono stati sepolti ai piedi della grande moschea che l'ex premier libanese stava facendo costruire a proprie spese nel centro di Beirut. Quello stesso centro, distrutto da 15 anni di guerra civile e che dal 1992, proprio grazie a Rafik Hariri, è stato ricostruito con massicci investimenti libanesi e stranieri.
Eccolo, vedete, alle mie spalle sono riuniti tutti i leader religiosi di tutte le etnie che compongono il Libano. È la prima volta che accade e lo fanno per onorare la memoria di un uomo che da oggi viene considerato il simbolo dell'unità nazionale, il simbolo della rinascita del Libano.
Una rinascita economica e politica che secondo Hariri e i suoi alleati drusi, sunniti, cristiani doveva e deve passare immancabilmente attraverso la piena sovranità del paese, e cioè attraverso il ritiro delle truppe siriane e la fine dell'interminabile tutela da parte del regime di Damasco. Chi ha pianificato la sua morte forse pensava che eliminando Hariri il fronte antisiriano sarebbe stato decapitato. La prova di orgoglio imponente e di unità offerta oggi dai libanesi sembra dimostrare quanto effimero sia stato questo calcolo.
Per il Libano è una data indimenticabile, una di quelle cesure della storia di cui i contemporanei ricordano tutto, cosa facevano, dove erano in quel preciso momento. I paragoni, già subito l'attentato a Rafik Al-Hariri, dicono molto. Fu lo stesso in Italia con il rapimento di Aldo Moro, come l'uccisione nel pieno centro di Stoccolma del leader svedese Olof Palme. Il paragone immediato però è con le stragi di mafia. Il cratere nel cuore di Beirut ricorda il cratere nell'autostrada che conduce a Palermo, all'altezza di Capaci. L'attentato al giudice Giovanni Falcone, alla magistrata Francesca Morvillo, sua moglie e agli uomini della scorta. Non è stata però una bomba piazzata sotto il manto stradale a provocare il massacro di San Valentino a Beirut, è un'autobomba. L'esplosivo è stato stipato in un furgone Mitsubishi Canter parcheggiato 2 minuti prima del passaggio del convoglio di Hariri da un attentatore suicida di cui fino ad ora non sappiamo nulla, perché di lui, infatti, l'unica cosa che si sa è che fosse un uomo, non rimane nulla se non il naso. Ma per arrivare alla verità sull'attentato a Hariri ci vorranno anni di indagini che prima investono le autorità libanesi e poi coinvolgeranno le Nazioni Unite. I depistaggi, infatti, cominciano subito. Già 1:15 dopo la terribile esplosione arriva una telefonata nella redazione beirutina di Al Jazeera. È la prima rivendicazione di un sedicente e si scoprirà poi inesistente gruppo islamista denominato Vittoria Jihad nella Grande Siria. Chi parla al telefono indica dove i giornalisti possono trovare una videocassetta lasciata nella zona dell'attentato. È la rivendicazione. Al Jazeera trasmette il video e nel filmato un uomo, Abu Adas, recita la formula dei martiri, lancia parole di fuoco contro lo stesso Hariri, dice che sarà ucciso per sostenere la battaglia dei resistenti sunniti. Si suppone sia l'attentatore suicida. E non lo è. Gli investigatori capiranno presto che si tratta di un depistaggio, uno dei tanti.
Noi abbiamo un programma che è stato concordato dal governo e da gran parte dei leader politici del paese, soprattutto il presidente del paese e il presidente del Parlamento. Il programma contiene molte questioni, riguarda molte questioni, soprattutto lo snellimento delle procedure economiche, l'incoraggiamento degli investitori. Noi abbiamo adottato una politica cosiddetta a cielo aperto, abbiamo cambiato molte leggi e nel prossimo futuro cambieremo altre leggi che renderanno il Libano un paese in cui gli investitori potranno investire molto facilmente. Oltre a questo, noi stiamo per firmare un accordo di associazione di partenariato con l'Europa. Secondo questo accordo di partenariato, il Libano sarà quasi un paradiso per gli investitori che potranno investire in Libano e vendere in Europa e anche nel mondo arabo. Per quanto riguarda poi la riduzione del debito, che è un problema molto grave per noi stiamo cercando di creare un sistema in cui gli interessi che paghiamo siano minori rispetto a quelli che paghiamo adesso, attraverso diversi interventi, diverse misure, soprattutto la privatizzazione. Noi privatizzeremo numerosi settori come quello delle telecomunicazioni, l'elettricità, l'acqua e così via, e questo denaro servirà a ridurre il debito pubblico e ridurrà anche appunto il debito e gli interessi sul debito, e questo avrà anche un effetto positivo sul deficit di bilancio.
Beirut è sotto shock. Hariri è la personalità più di spicco del Libano della ricostruzione dopo la guerra civile. Rafik Bahaeddin al-Hariri compare sulla scena politica libanese dopo una carriera di successo nel mondo imprenditoriale costruita mattone per mattone, è proprio il caso di dire, nel settore delle costruzioni in Arabia Saudita. Hariri nasce da una famiglia dalle modeste possibilità a Sidone, in una delle città più importanti del Libano meridionale. Il 1 novembre del 1944 studia economia all'Università Araba di Beirut, ma poi lascia gli studi ed emigra, come fanno molti libanesi. È la metà degli anni 60. Lavora fin da subito nel settore delle costruzioni, sino a che non si mette in proprio e nasce così la sua prima piccola società, la Ciconest. Di tornare in Libano non se ne parla, la guerra civile scoppia nel 1975 e travolge il paese. Hariri invece si sta trasformando in un uomo d'affari sempre più importante e potente. Acquisisce alla fine degli anni 70 la cittadinanza saudita. Si lega a Fahd, uno dei principi più di rilievo della famiglia reale di Riyadh. La sua ascesa è inarrestabile, è l'attore più importante nel settore delle costruzioni in Medio Oriente e negli anni 80 entra nella classifica dei 100 uomini più ricchi del mondo. La sua fortuna si divide fra l'Arabia Saudita e il Libano, la patria a cui si sente sempre legato. Ha mandato milioni di dollari in aiuti in Libano durante la guerra civile. È tanto legato al suo paese, Hariri, da far sentire tutta la sua influenza nelle trattative che nel novembre del 1989 a Taif, proprio in Arabia Saudita, segnano la fine della guerra civile del Libano. E il Libano disegnato nell'accordo di Taif è un compromesso tra i due paesi che metteranno tutto il loro peso nella ricostruzione, l'Arabia Saudita e soprattutto la Siria. Rafik al-Hariri in questa fase rappresenta l'uomo che può mettere d'accordo tutti. Ha alle spalle un patron politico, l'Arabia Saudita. È capace di trattare con i siriani. E poi è un businessman che potrà lavorare alla ricostruzione.
Lamma al-hamam inuh fil wadi. Lamma al-hamam inuh fil wadi. Ghimet sama at-talb tnadi. غيمة سما عتل بتنادي مل الحامة ربوعنا معنا مل الحامة ربوعنا معنا خلى الفؤاد في الهوى بادي خلى الفؤاد في الهوى بادي كان الوئام وكان يسمعنا معنا ما بنصيبت عين الحسادي ما بنصيبت عين الحسادي.
Hariri è un musulmano sunnita e non è un dettaglio da poco. Gli accordi di Taif rivedono infatti gli equilibri di potere tra le sette che compongono il quadro politico libanese. La suddivisione dei poteri rimane formalmente la stessa: il presidente della Repubblica è un cristiano, il primo ministro è un sunnita, lo speaker del Parlamento uno sciita, ma sono i pesi specifici che cambiano e il peso specifico dei sunniti si rafforza. Proprio con Hariri che nel 1992 diventa il primo ministro del dopoguerra libanese sotto la presidenza di Elias Hrawi, l'uomo espressione del compromesso di Taif. Sostenuto dai siriani, il presidente Hrawi risiedeva in uno degli appartamenti di Hariri prima che il businessman diventasse premier. La ricostruzione può partire con Hariri di ritorno in Libano, con Hariri primo ministro e con Hariri che vanta amicizie importanti anche in campo occidentale, prima fra tutte quella con il presidente francese Jacques Chirac. Nel 1994 nasce una società per la ricostruzione di Beirut, Solidaire. È una società mista, privata-pubblica, ma il ruolo di Rafik al-Hariri dentro Solidaire è così forte da farne il braccio di una ricostruzione che vuole rinverdire i fasti della città, una Singapore nel Mediterraneo, come disse lo stesso premier. Gli investimenti sono molto pesanti, così come gli interventi che stravolgono l'impianto urbanistico del centro storico e soprattutto il fronte a mare di Beirut. Le polemiche crescono e crescono anche le accuse a Hariri di non rispettare la storia urbana e sociale della città, di sostenere un clima corrotto e di avere interessi personali, privati nella ricostruzione del centro storico della città targata Solidaire. E di soldi ne girano tanti, bisogna rimettere in piedi 1200 edifici, ripulire la città da rifiuti tossici, mettere su il più grande progetto al mondo di ricostruzione urbana.
Oggi, dopo 17 anni di guerra, niente, ma proprio niente, può fermare la volontà dei libanesi di andare avanti. Dobbiamo restituire a Beirut il ruolo che aveva prima della guerra, cioè di ponte tra l'Occidente e i paesi arabi. Ma non possiamo farlo se il centro di Beirut è distrutto.
Che nasce Solidair 3 anni fa, la società che detiene il monopolio della ricostruzione con un immenso progetto da quasi 3 milioni di metri quadrati. Beirut è così diventata un mega cantiere, fortemente voluto dal premier Hariri, maggiore azionista di Solidair. Le critiche per il conflitto di interessi si sprecano ovviamente. Ma in un paese che ha urgente bisogno di tornare agli antichi splendori, non si può andare tanto per il sottile. E Mr. Hariri e i suoi miliardi sono tuttora una garanzia. Tanto che l'anno scorso, dopo 13 anni, ha riaperto anche la borsa di Beirut, ancora piccola con i suoi 11 titoli azionari, ma in continua crescita. Ora nuove società hanno deciso di farsi quotare, come Solidair, per esempio, che sta ricostruendo il centro di Beirut, e anche due nuove banche, le più importanti del Libano.
Ma non è tanto la questione di Solidair a segnare il destino di Hariri nel 2005. È la crisi dei rapporti con la Siria, che con il passare degli anni si fanno sempre più tesi. Hariri, che per alcuni è stato l'architetto, per altri uno degli attori degli accordi di Taif, sente sempre di più il peso della tutela siriana. Damasco ha sempre più il potere in Libano, potere anche militare, vista la presenza di decine di migliaia di suoi soldati nel paese. La stella di Rafik al-Hariri comincia a perdere luce già alla fine degli anni 90, in particolare quando nel 1998 si deve decidere il nuovo presidente della Repubblica. La scelta cade su Emil Laoud, cristiano maronita ovviamente, considerato l'uomo di Damasco in Libano. La frizione con Hariri è immediata, tanto che il tycoon libanese è costretto a dare le dimissioni da primo ministro. La sua assenza dal potere esecutivo durerà però solo 2 anni, sino alle elezioni del 2000, che Hariri prepara con cura, metodicamente, e vince, anzi stravince, ritorna in sella come primo ministro.
I pessimisti dicono che sia il milione di lire promesso ad elettore dall'ex premier Hariri a spingere tanta gente alle urne. Per lui si profila un vero trionfo in città, dovuto però anche alla scarsa simpatia popolare per gli attuali governanti, gli uomini imposti da Damasco. Certo, Hariri, legatissimo all'Arabia Saudita, non romperà con la Siria, ma gli ottimisti dicono che il vento del cambiamento che lui oggi rappresenta soffia forte, come ha dimostrato il trionfo del suo alleato, il druso Jumblat, perché con loro l'influenza siriana può essere contenuta e tanto basta alla gente. Ma un terzo vincitore è garantito. Si tratta degli islamici di Hezbollah, popolarissimi da quando la loro guerriglia ha costretto Israele al ritiro dal sud del paese. Hezbollah in termini elettorali non potrà contare più di tanti dato il sistema elettorale del paese, ma ormai si sente un modello regionale e questo voto confermerà il suo controllo del sud del Libano. Hariri dunque dovrà fare i conti con loro e con gli astensionisti cristiani, ancora maggioranza in questo gruppo religioso, contraria a ogni coesistenza con il fratello siriano.
Ma la crisi all'interno del sistema politico libanese non finisce con la vittoria di Hariri alle elezioni politiche. La Siria non vuole perdere la sua influenza, così forte da fare del Libano una sorta di protettorato. A Damasco è salito al potere un altro Assad, il giovane Bashar, figlio di Hafez, il presidente che ha retto il paese per decenni. Nei rapporti tra Siria e Libano però non cambia molto, anzi Bashar al-Assad mette tutto il suo peso sul presidente Laoud. Il grande avversario di Hariri è alleato di Hezbollah, il partito libanese sciita che sostiene l'alleanza con Damasco. Lo scontro sotterraneo scoppia quando la Siria rende pubblico il suo diktat. Laoud deve rimanere presidente della Repubblica Libanese per altri 3 anni, oltre i termini del suo mandato che scadrebbe nel novembre del 2004. Occorre riformare la Costituzione libanese. Rafik al-Hariri si oppone. Viene convocato da Assad a Damasco alla fine di agosto 2004. L'ultimatum dei siriani è chiarissimo. Bashar al-Assad gli dice che se Hariri non cede o chiede aiuto ai francesi, la Siria distruggerà il Libano. Hariri torna a Beirut, molto preoccupato, e capisce che deve entrare nel fronte dell'opposizione contro la Siria che si sta compattando. Passano pochi giorni e il 2 settembre del 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite approva la risoluzione 1559. Sponsor i francesi e gli americani. Chiede il ritiro delle forze straniere dal paese, vuol dire la Siria. Chiede elezioni presidenziali libere in cui non vi sia l'influenza straniera, cioè l'influenza della Siria. Lo scontro tra Siria e Libano è arrivato al Palazzo di Vetro di New York. A novembre del 2004, 3 mesi prima della sua uccisione, Rafiq al-Hariri presenta le sue dimissioni da primo ministro. Il presidente della Repubblica, Emil Aoud, le accetta. È stato appena confermato capo dello Stato grazie alla riforma costituzionale pretesa dai siriani. In quei 3 mesi Rafiq al-Hariri viene pedinato da 5 uomini, sempre più frequentemente. Tra di loro ci sono quelli che alla fine di gennaio del 2005 compreranno nella città di Tripoli, a nord di Beirut, un furgone Mitsubishi Canter, pagato in contanti, poco più di $11,000, e gli uomini che l'hanno acquistato hanno anche chiesto uno sconto di $250 sulla cifra finale. Era una vettura rubata in Giappone, arrivata in Libano via Dubai, in vendita in un negozio di Tripoli. È il furgone stipato di esplosivo della strage di San Valentino. Gli uomini hanno fornito generalità false, fanno parte di un gruppo di 5 persone di Hezbollah, 5 operativi come si dice in gergo. I loro nomi sono negli atti di accusa del Tribunale Speciale per il Libano. È un tribunale internazionale unico nel suo genere, istituito dalle Nazioni Unite con una risoluzione del Consiglio di sicurezza del 2007, l'unico tribunale internazionale che si occupa di reati di terrorismo, nello specifico dell'attentato del 14 febbraio del 2005 a Rafiq al-Hariri, perché le sue implicazioni, dicono al tribunale, costituiscono una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale.
Con il trascorrere delle ore si è appreso che l'autobomba utilizzata in mattinata per l'attentato in cui è rimasto ucciso l'ex premier libanese Hariri, assieme ad altre 10 persone, era stata imbottita con oltre 300 kg di esplosivo. La deflagrazione è avvenuta proprio nel momento in cui stavano passando le 4 automobili che erano al seguito dell'ex premier. Fortunatamente i 2 ex ministri che viaggiavano nello stesso convoglio sono sopravvissuti. Nel pomeriggio a Beirut è stato convocato in sessione d'emergenza il Consiglio Supremo di Difesa per discutere nei dettagli questa gravissima azione terroristica da tutti condannata. Anche centinaia di giovani sono scesi nelle strade del centro e nelle zone vicine all'abitazione dell'ex premier. Al grido di Dio è grande e Hariri era il suo prediletto, in molti hanno scandito slogan contro la Siria, paese questo che considera il Libano come un suo protettorato. Proprio recentemente, infatti, l'ex premier era ritornato al centro della scena politica libanese perché si era unito ai vari raggruppamenti che intendevano chiedere il ritiro delle truppe siriane dal territorio nazionale prima delle elezioni generali che dovrebbero tenersi a maggio. Unione Europea, paesi arabi, Stati Uniti e Russia hanno tutti condannato l'attentato di questa mattina, definendolo unanimemente un crimine spaventoso.
Ed è dura anche la condanna di israeliani e palestinesi. Sentiamo l'inviato Bruno Roserego.
Dire che l'attentato di Beirut è l'argomento del giorno anche in Israele e nei territori palestinesi è dire poco. Il Libano è la base degli Hezbollah filo-iraniani che, dopo l'adesione di tutti i gruppi palestinesi importanti alla tregua di fatto, rappresentano la minaccia terroristica più seria, non soltanto contro Israele ma contro la stessa autorità palestinese. Ecco le prime reazioni. Peres, vice primo ministro di Israele: non abbiamo nessuna idea su chi è stato, ma è accaduto in un quadro di mancato controllo che ha lasciato mano libera al terrorismo. Abu Mazen, presidente palestinese, definisce la terribile esplosione di Beirut un crimine spaventoso. Anche Hamas ha ritenuto necessario condannare. Con interesse si guarda qui a Gerusalemme questa sera anche alle parole delle autorità siriane, che hanno parlato di atto di terrorismo e crimine destabilizzante. Negli ultimi giorni Damasco aveva compiuto passi per una ripresa del negoziato con Israele e proposto incontri sul proprio territorio con tutte le stazioni palestinesi per contribuire alla tenuta del cessate il fuoco con Israele. Poiché la Siria può può in parte neutralizzare gli Hezbollah finanziati dall'Iran. Molti si chiedono questa sera in Israele se questa azione verrà adesso intrapresa.
In contumacia, il tribunale accusa di atti di terrorismo Salim Jamil Ayash, Hassan Habib Mehri, Hussein Hassan Onesi e Assad Hassan Sabra di essere gli organizzatori e gli esecutori dell'attentato. Il quinto accusato, Mustafa Amin Badreddin, è morto, ucciso nel bombardamento dell'aeroporto di Damasco nel 2016. Sul banco degli imputati, sin dall'arrivo in Libano degli investigatori mandati dalle Nazioni Unite, non c'è solo Hezbollah. C'è la rete dei servizi di intelligence siriana, presente in maniera capillare nel paese dei cedri. Le accuse del Tribunale Speciale per il Libano, che continua sino al 2019 ad ascoltare testi e familiari delle vittime, sono un altro sasso nello stagno della politica libanese, già segnata dalla pesante crisi socio-economica e dalle imponenti manifestazioni di piazza dell'autunno del 2019. D'altro canto, i cambiamenti in Libano sono stati spinti anche dai movimenti popolari, dalle manifestazioni di piazza che fanno superare i confini tra le comunità, i confini che compongono il mosaico nazionale. È successo anche nel 2005, proprio come reazione popolare all'attentato a Rafiq al-Hariri. Ai suoi funerali partecipano almeno 150.000 persone. Beirut è invasa dalle bandiere nazionali con il cedro, l'albero simbolo del paese e dell'unità. Ma la vera prova di forza è il 14 marzo del 2005. A un mese dall'assassinio di Rafiq al-Hariri, il Libano scende per strada non solo per lui, ma anche e soprattutto contro la Siria. 1 milione, forse più, dicono i testimoni oculari, 1 milione e forse più, pigiati tra la piazza dei Martiri, nel centro della città, e la vicina piazza Riyad al-Sol, dove Hezbollah aveva concentrato i suoi di manifestanti pochi giorni prima, l'8 marzo. Piazza dei Martiri diviene il centro fisico di quella che viene subito definita la rivoluzione dei cedri, l'inizio della primavera libanese, più ancora l'inizio di quel risveglio arabo che avrebbe riempito le piazze solo qualche anno più tardi, nel 2011. Il primo risultato dell'attentato di San Valentino del 2005 a Beirut è tutto a sfavore della Siria. La pressione si fa pesante non solo per le dimostrazioni popolari a Beirut, ma anche per le ripercussioni diplomatiche, regionali e internazionali. Damasco è costretto a ritirare subito le sue truppe, 40.000 soldati. L'ultimo militare siriano abbandona il paese il 25 aprile del 2005 nella cerimonia formale che i vertici militari libanesi e siriano organizzano a pochi chilometri dal confine, ben lontano dalle piazze di Beirut. Il Libano però non trova pace nel 2005. Gli attentati contro personalità politiche e culturali continuano. Nel mirino ci sono ancora una volta coloro che hanno alzato la voce contro la presenza siriana nel paese. All'indomani della vittoria elettorale del figlio di Rafiq al-Hariri, Saad, viene ucciso Samer Kassir, uno degli intellettuali più coraggiosi del Libano, uno dei simboli della rivoluzione dei cedri. Muore il 2 giugno del 2005 per un congegno piazzato sulla sua Alfa Romeo parcheggiata nel quartiere cristiano di Ashrafieh a Beirut. La bomba scoppia quando lui gira la chiave nella toppa dell'ascensore. La storia non è finita. L'ombra dell'attentato a Rafiq al-Hariri lambisce la morte di Samer Kassir, di professione giornalista.
Il 14 febbraio 2005 muore a Beirut, in Libano, Rafiq al-Hariri. Paola Caridi l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.